Il mio nome è Jacques-André Portefeuille de Villeray de Chanaleille. Ho 33 anni e in quest'estate soffocante, che sento essere l'ultima della mia vita terrena, ancora nel pieno possesso delle mie facoltà, ho deciso di chiamare intorno a me dei testimoni e il signor notaio Guillaume Robert Bougeau perché i miei poveri averi siano lasciati a mio fratello, Jean-Joseph Portefeuille, che vive a Parigi, in Rue de Grenelle Saint-Honoré, al numero 20. Ma più che sbrigare queste ultime pratiche del mio viaggio su questo mondo, vorrei che restaste qui con me, in questa camera al secondo piano del presbiterio della parrocchia di Santa Maria Maddalena di Franconville, mentre la sera del 12 agosto 1785 scende sul villaggio, avvolgendolo nell'oscurità, per ricordare una storia che proprio nell'oscurità ha avuto origine, portandomi a vivere una vita completamente diversa da quella che mi attendeva e che ora che scende la notte è il momento di raccontare per l'ultima volta. La vita che ho vissuto, piena di viaggi, conoscenze, avventura, non è la vita a cui ero destinato. Fu il destino che in un solo momento straordinario mi mise di fronte ad un bivio e quello che feci quel giorno, quando avevo solo 13 anni, cambiò per sempre il corso della mia esistenza. Il ricordo di quel giorno, anche se sono passati 20 anni, è nitido come se lo stessi vivendo in questo stesso momento. Eppure lì, in quegli istanti fatali, la mia mente era come assente, quasi che un altro spirito si fosse impadronito di me e avesse tirato i miei fili come una marionetta, e nessun pensiero che potei riconoscere passò attraverso la mia coscienza. In quei momenti io non pensai a nulla, ci fu solo l'azione, e quell'azione mi salvò la vita e la trasformò in qualcosa che mai avrei immaginato potesse capitare. Ma quello che accade quel giorno lo dirò dopo, perché è difficile per me rivivere quei momenti e sarebbe altrettanto difficile per voi capire come un povero ragazzino di una remota provincia francese sia finito con una divisa da artigliere a combattere oltre l'oceano, all'altro capo del mondo. Comincerò quindi dall'inizio. Sono nato nel villaggio di Le Villeray de Chanaleille, diocesi di Mende, nella regione del Gévaudan, l'8 novembre 1752, da un'antica famiglia borghese della campagna gabalese, gravemente impoverita dal pessimo matrimonio dei miei genitori. L'unione infelice di mio padre, André Portefeuille, e mia madre, Marianne Bataille, aveva portato a debiti irreversibili e a varie dispute, seguite da ipoteche e infine da separazioni forzate e vendite dei beni di famiglia nel tentativo di colmare la crisi economica della famiglia stessa. Gli 8 figli presenti, 6 maschi e 2 femmine, non migliorarono la situazione finanziaria della mia sfortunata famiglia. Nel 1765, però, successe qualcosa che, almeno per me, cambiò tutte le carte in tavola. Il mio nome divenne famoso, arrivò al vescovo di Mende che lo inviò direttamente al re Luigi XV, il quale mi prese tra i suoi pupilli, mi donò 300 lire e una rendita per poter studiare. Fui ammesso alla congregazione dei fratelli della dottrina cristiana di Montpellier e all'età di 17 anni entrai nella scuola del Corpo Reale di Artiglieria. In seguito divenni tenente con il nome di Jacques Villaret e trascorsi la maggior parte della mia carriera a Besançon. Nel 1780 sarei dovuto partire per gli Stati Uniti per unirmi all'esercito americano che lottava per l'indipendenza dalla corona britannica, ma la mia compagnia rimase a Le Havre. Fui invece mandato in Martinica e nelle isole francesi, dove mi ammalai e lottai per sopravvivere, e una volta tornato in patria per avere una pensione. Ma la malattia fu più veloce della burocrazia, ed eccomi qui. a raccontarvi la mia storia in quello che ne sono certo sarà il mio letto di morte. Ma cosa successe quel 12 gennaio dell'ormai lontano 1765 in quella regione che aveva ed ha ancora in parte la fama di essere un luogo remoto e isolato, dove le forze della natura non erano state completamente domate, dove si diceva che le foreste fossero ancora incantate? Per capirlo, cari amici qui riuniti intorno al mio letto di moribondo, dobbiamo tornare indietro di qualche anno e per certi versi fare un viaggio non solo nel tempo, ma nelle profondità dell'animo umano e delle sue paure più profonde e ancestrali. Da sempre l'uomo ha scrutato nel buio in cerca delle sue peggiori paure e di tutte le cose terribili che ha temuto di scorgere, la più spaventosa è sempre stata cogliere il bagliore di due occhi feroci che puntano nella sua direzione. Il predatore, la bestia, l'incarnazione della ferocia che si aggira nel profondo della foresta e che in qualunque momento può cogliere l'essere umano, fragile e indifeso, e farne il suo pasto. È per paura della bestia che noi esseri umani ci siamo sempre radunati intorno ad un fuoco la notte, abbiamo costruito ripari, siamo rimasti uniti, abbiamo designato sentinelle e costruito lance appuntite e coltelli affilati da portare sempre al fianco. Mentre la nostra specie progrediva, la bestia non dormiva mai, rimaneva ai margini, nell'ombra, in quegli anfratti inesplorati che sono rimasti il suo regno, dove l'uomo si avventurava poco e con difficoltà. E poi, ogni tanto, la bestia usciva dalla sua tana per soddisfare la sua brama di sangue umano e non c'era nulla che l'uomo potesse fare per proteggersi. Ogni volta era una sconfitta che segnava il confine tra il potere delle forze oscure della natura e i barlumi della nostra cosiddetta civiltà. Nel 1763, quando il mio amato paese, la Francia, usciva sconfitta dalla guerra dei sette anni, perdendo il Canada, la Nuova Orleans e vari territori in India, nei Caraibi e in Senegal a favore della Gran Bretagna, lungo il confine del Delfinato iniziarono anche ad avvenire dei fenomeni nefasti, le cui vittime erano contadini e pastori, aggrediti da un essere dalla forza, dall'astuzia e dalla ferocia imprevedibili. La bestia si era risvegliata. Si trattava, secondo le cronache del tempo, di un animale delle dimensioni di un lupo, molto grande, color caffè bruciato chiaro, con una striatura nera sul dorso, la pancia di colore bianco sporco, la testa molto grande, una specie di peluria che forma un fiocco sulla testa e vicino alle orecchie, la coda ricoperta di pelo come quella di un normale lupo, ma più lunga e portata arrotolata all'estremità. Verso la fine di ottobre, la belva si avvicinò ad un gregge di pecore e aggredì il pastore, un ragazzo quattordicenne, che però riuscì a salvarsi grazie all'intervento di un altro pastore. Per qualche tempo la bestia tacque, ma nel 1794 tornò e questa volta la sua sete di sangue fu soddisfatta. Era giugno e una ragazza di nome Jean Boulet stava pascolando il bestiame nei pressi di Lagogne quando la bestia la attaccò. Si nascose tra i buoi che con la loro massa la difesero e respinsero l'attacco, ma il 30 giugno successivo la bestia tornò e stavolta non ci fu nulla da fare. Jean Boulet, che aveva 14 anni, fu uccisa dalla bestia nei pressi del villaggio di Lesubac, diventando di fatto la prima vittima ufficiale del mostro. Nonostante fosse poco più che una bambina, venne impietosamente sepolta senza sacramenti fuori dalla terra consacrata, ufficialmente perché non si era potuta confessare prima della morte, ma forse anche perché il suo contatto con la bestia l'aveva resa in qualche modo impura e indegna di appartenere al consesso della società. La paura, in sostanza, ebbe la meglio sulla compassione. L'8 agosto dello stesso anno, un'altra vittima, anch'essa di 14 anni, venne denunciata a Masmejean, un altro villaggio della valle del fiume Allier. A fine agosto e inizio settembre, altre due vittime, una ragazza e un ragazzo di 15 anni, si registrarono nei dintorni e nella foresta di Mercoire. In seguito, tre ragazzi di Shaila Levesque, una donna di Arzenc, una bambina di Tors e un pastore di Chauderiac furono ritrovati morti, con i corpi parzialmente divorati e a stento riconoscibili. Étienne Lafont, amministratore della diocesi di Mende, si trovava a Marvejols alla fine di agosto. Da lì inviò alcuni cacciatori, guidati da un tale Mercier, per venire in aiuto alle cacce che andavano svolgendosi nei pressi di Lagogne alla ricerca dell'animale. Lafont si rese però subito conto che con questo tipo di caccia non avrebbero mai catturato la bestia e informò de Saint-Prix, intendente della lingua d'oca, e il conte Moncan, governatore della provincia. Il conte a sua volta ordinò al capitano Jean Boulanger Duhamel, di stanza a Langogne con i soldati del reggimento di truppe leggere Clermont-Prince, di occuparsi delle operazioni di caccia contro la bestia. Ma fu tutto inutile. A settembre scomparvero una ragazza di Rocle, un uomo di Choisnisé e una donna di Apcher. Parte dei loro resti venne rinvenuta nelle campagne e nei boschi. L'8 ottobre un giovane tornò a casa gravemente ferito dopo aver incontrato la bestia in un frutteto. Due giorni più tardi un altro ragazzo rimase gravemente ferito da un'aggressione dell'animale. Il 19 ottobre una contadina fu ritrovata fatta a brandelli e parzialmente divorata vicino a Saint-Albin-sur-Limagnol. Duhamel allora radunò le truppe del reggimento Clermont-Prince e il 15 settembre 1764 iniziarono la caccia e armarono i contadini disposti ad aiutarli. Durante numerose battute effettuate nella foresta di Mercoire, la bestia venne avvistata sporadicamente, senza però poter essere catturata. L'unica cosa che ottennero è far sì che la bestia si spostasse e raggiungesse, nel mese di ottobre, la Margueride e l'Aubrac. Infatti, il 7 ottobre, una ragazza venne uccisa nel villaggio di Apcher, vicino a Prunière, e la sua testa fu ritrovata solo 8 giorni dopo. Il giorno successivo, un pastore venne aggredito vicino a Lafage, Montivernou. Lo stesso giorno, la bestia attaccò un altro pastore, fra Pringeul e il castello di La Baume, di proprietà del conte de Peyr. L'uomo però si rifugiò tra le proprie mucche, che riuscirono a respingere la bestia. Poco dopo, alcuni cacciatori che uscivano dal bosco videro l'animale ancora in agguato. Due di essi spararono e colpirono la bestia, che due volte cadde e si rialzò, per poi far perdere le proprie tracce nella boscaglia. La battuta di caccia organizzata il giorno dopo non diede alcun esito, ma due contadini affermarono di aver visto l'animale zoppicare ferito durante la notte. Era vero o si vantarono soltanto dell'accaduto per ricevere qualche ricompensa? E se la bestia fu colpita, di certo non lo fu gravemente. O forse le forze magiche dell'ombra gli ridiedero vigore in fretta, perché sempre in ottobre colpì ancora nelle zone più meridionali del territorio. Marie Solinac fu attaccata a Les Ermaux e non ebbe scampo. Il 2 novembre il capitano Duhamel e i suoi uomini lasciarono Langogne per stabilirsi a Saint-Chély-d'Apcher. Tuttavia, a causa di una forte nevicata, poterono effettuare la prima battuta di caccia solo l'11 novembre. Vedendo la mancanza di risultati, l'Assemblea Generale degli Stati della Lingua d'Oca si riunì il 15 dicembre e mise in palio una taglia di 2.000 lire, aumentata poi a 6.000, a chiunque avesse ucciso la belva, ma altre 5 persone vennero aggredite e uccise durante il mese di dicembre. Il 31 dicembre 1764, il vescovo di Mende, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, che era anche conte del Gévaudan, chiese per iscritto preghiere e penitenze e tutti i sacerdoti della diocesi ricevettero l'invito di far rispettare l'ordine ai propri fedeli. Nel testo il prelato citò il Deuteronomio 32:24, che recita: «Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre, dalla pestilenza mortale. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno delle bestie che strisciano nella polvere». Secondo il vescovo, insomma, la belva era una punizione divina e per questo ordinò 40 ore di preghiere recitate per 3 domeniche consecutive. Molti sacerdoti ritennero l'animale di origine demoniaca e organizzarono processioni e preghiere per scacciare il maleficio. Fra gennaio e febbraio 1765 le cacce del reggimento di Duhamel continuarono a essere infruttuose. Inoltre, gli abitanti lamentarono che i soldati non pagavano vitto e alloggio e che rubavano i raccolti. Lo scoraggiamento era enorme, le cacce non davano mai alcun esito e le spese per il mantenimento dei soldati gravavano su una regione già in difficoltà perché per paura nessuno pascolava più il bestiame e i mercati erano deserti. Tutto questo ci raccontò Jacques-André Portefeux, con una ricchezza di particolari che oggi fatico a ricordare per intero, mentre ormai era calata una notte di piombo sul villaggio e sulle campagne circostanti. Ascoltammo ogni dettaglio con il cuore in gola, mentre dalle vie silenziose echeggiava solo qualche tintinnio metallico, come di catene mosse dal vento. Ogni tanto qualcuno di noi gli dava un sorso d'acqua che beveva avidamente dalle labbra riarse che si aprivano su un volto profondamente scavato dalla malattia. Qualcuno tra noi trasalì nei punti più cruenti o quando l'assito del pavimento scricchiolava in modo sinistro nel silenzio profondo che avvolgeva la stanza. A questo punto della storia Jacques ricadde sul cuscino, stremato, e per un istante tememmo il peggio. Ma il suo respiro pesante ci rassicurò, si era soltanto addormentato. I suoi occhi, lo vedevamo nel chiaroscuro del lume, la cui fiamma danzava lanciando ombre contorte sulle pareti della stanza, si muovevano sotto le palpebre. Il sonno era stato subito profondo, come di chi vi sprofonda dopo una lunga fatica, e si era altrettanto velocemente animato di sogni, che, presto, lo capimmo dai suoi movimenti convulsi, divennero incubi. Che cosa Jacques stesse sognando, anche se nessuno di noi lo disse apertamente, era chiaro a tutti. Nella sua mente i ricordi si erano risvegliati come falene notturne che danzano freneticamente intorno ad una lanterna. E in quel momento Jacques non era con noi, in quel letto sudato che sapeva di morte, ma nella campagna di Villaret, e il suo corpo era quello giovane, affamato e nervoso dei 13 anni. Ad un tratto ci parve di sentire alcune parole uscire dalla sua bocca, pronunciate nel sonno agitato che lo stava trattenendo nel luogo oscuro del suo ricordo più terribile. «Joseph!» disse. «No, amico mio, Dio, no!» E poi il suo corpo venne percorso da un fremito e un urlo tremendo squarciò il silenzio della stanza, facendoci balzare tutti all'indietro. Jacques si risvegliò, sbarrando gli occhi invasi da un terrore senza nome, e per un attimo vide sicuramente sui nostri volti terrorizzati i volti dei ragazzini del suo sogno. Poi riprese conoscenza, capì dove e in che tempo si trovava, e con uno sforzo enorme si tirò su contro i cuscini, chiese dell'acqua e ricominciò a raccontare. Thank you. Ecco, disse, ecco il momento che cambiò la mia vita e oggi che la vedo fuggire mi domando se non sarebbe stato meglio restare un povero contadino affamato e ignorante, insieme ai miei amici, in un villaggio dimenticato, dimenticato io stesso dalla storia e dal destino. Ma così non fu, e quel giorno anche io incontrai la bestia. Eravamo in 7, 5 maschi e 2 femmine, dagli 8 ai 12 anni, io ne avevo appena compiuti 13. Giocavamo in un prato coperto di neve vicino al bosco, dove ci avevano mandato a cercare legna da ardere. Si correva e ci si lanciava la neve addosso, più che altro per scaldarsi e non pensare alla fame prima del ritorno a casa. Ad un tratto calò una leggera nebbia invernale e i rumori, già attutiti dal bosco, cessarono del tutto. Non ci facemmo molto caso, ma istintivamente ci stringemmo in un gruppo più unito, fermandoci ogni tanto a guardarci intorno. Poi, senza che il minimo rumore ci avesse avvisato, la vedemmo. La bestia era enorme e il suo lungo muso si voltò verso di noi e verso il terreno, mentre puntava le zampe anteriori nella neve come se stesse per caricare. Senza dire una parola, ci trovammo schiena contro schiena, puntando i bastoni contro il mostro che avanzava. La bestia ci studiò con i suoi grandi occhi gialli piantati in un muso dalle fauci sproporzionate, con uno sguardo che non dimenticherò mai. Poi emise un lungo ringhio gutturale che sembrava provenire dal profondo dell'inferno e si mosse verso di noi. Non attaccò subito e tutti. Si prese tempo, ci girò intorno studiandoci con i denti scoperti e annusando l'aria, cercando, non c'è dubbio in questo, il membro del nostro branco di ragazzini più debole, indifeso, forse malato. Joseph Panafieux era il mio migliore amico, compagno di mille avventure, ma non c'è dubbio che tra tutti noi era il più debole. Per questo avevo preso a proteggerlo e a volergli bene come ad un fratello minore, perché era buono e intelligente e mi consigliava. Io, dalla mia parte, non ho mai avuto un grande intelletto nelle cose astratte. L'unica cosa che mi riusciva bene erano gli scontri fisici, il gioco della guerra, qualsiasi cosa sfogasse la grande rabbia che mi portavo dentro. Avevo sempre dovuto lottare, la mia famiglia era dilaniata dall'odio e noi figli avevamo sempre dovuto cavarcela da soli. Non mi importava di morire in quel momento. Per certi versi la morte sarebbe stata una liberazione. Se la bestia avesse preso me, probabilmente, non avrei nemmeno lottato per sopravvivere. Ma la bestia non prese me. Aveva fiutato la paura di Joseph, aveva capito che era la preda più facile. Si avvicinò al nostro gruppo, puntò un mio compagno piuttosto robusto che urlò e puntò il bastone, ma all'ultimo secondo fece una finta incredibilmente rapida, afferrò Joseph per una gamba e lo sollevò come un sacco di stracci senza alcuno sforzo, portandolo ad alcuni metri di distanza. Quello che vidi dopo non potrò mai dimenticarlo. La bestia puntò subito al volto di Joseph, che urlava come un animale al macello, e glielo strappò con un morso. Il sangue si riversò sulla neve candida, emettendo nuvole di vapore, mentre con un secondo morso la belva puntò al collo di Joseph e non ci fu più alcun suono. Qualcuno di noi urlò «Scappiamo, scappiamo ora che è impegnato!» Ma io non volevo scappare. I miei occhi cercarono quelli della bestia e ne fui certo la bestia sollevò lo sguardo dal suo orribile pasto e incrociò il mio sguardo. Vide l'odio, la rabbia, la determinazione, vide molte cose dentro di me, ma quello che non vide, con una certa sorpresa, fu la paura. Dissi a tutti di legare i nostri coltelli ai bastoni che portavamo, come avevo sentito facevano i soldati con le baionette sui loro fucili, e poi lanciai un grido di battaglia. Con i volti rigati dalle lacrime, mostrando i nostri denti alla bestia, ci lanciammo verso di lui come un unico animale feroce. La bestia ci guardò con aria di sfida, il muso grondante il sangue del nostro amico, e per un istante fu pronta a caricare, ma le nostre grida e quelle del povero Joseph avevano attirato dei contadini di passaggio, che corsero verso di noi. La bestia voltò il muso di scatto, fece una rapida valutazione e capì che non ne valeva la pena. Sarebbe tornata con calma più tardi. Strappò un altro brano di carne dal corpo di Joseph e scomparve nella nebbia con un solo balzo di un'agilità impressionante. I contadini accorsi videro quanto era accaduto, lo riferirono, vennero stesi dei verbali e la nostra storia, la mia storia, divennero leggenda. Al potere costituito questa leggenda faceva comodo. Se un bambino poteva mettere in fuga la bestia, allora non c'era motivo per stare rintanati in casa. Gli animali potevano tornare a pascolare, i contadini ad andare nei campi e l'economia tornare a fiorire come prima. Bastava avere un po' di coraggio, come aveva dimostrato la mia avventura. E il coraggio andava premiato. Divenni uno dei pupilli di re Luigi XV, che chiamavamo le bien-aimé, il benamato. Il resto è storia che vi ho già raccontato. Così terminò il racconto di Jacques-André Portefeux, quando l'alba iniziava a rischiarare la finestra aperta della sua stanza. Spegnemmo il lume e lo lasciammo riposare. Sarebbe morto il giorno dopo, il 14 agosto 1785, a soli 33 anni. La storia che avevo sentito da lui mi aveva però profondamente scosso e intrigato. Che fine aveva fatto la bestia? Aveva continuato ad uccidere? Era stata infine catturata, era scomparsa nel nulla, era un animale, un demone o qualcosa di ancora diverso, sconosciuto e misterioso. Iniziai una ricerca e questo fu quello che trovai, parlando con frati, sacerdoti, contadini e soldati e leggendo resoconti dei testimoni, a cui accedetti facilmente grazie ai miei incarichi ecclesiastici, di cui qui non è interessante né conveniente parlare. Ed ecco quello che emerse. Dopo l'attacco ai ragazzi, respinto dal coraggio di Jacques, la popolazione, informata dai giornali, continuò a seguire con attenzione la vicenda. Qualcuno propose di escogitare trappole per catturare l'animale, come manichini di forma umana realizzati con carne avvelenata da abbandonare nei boschi, o bizzarri congegni composti da decine di fucili azionati da corde legate a un vitello, che usato come esca per la bestia, vedendola arrivare si sarebbe agitato causando gli spari. Un consigliere del re Luigi XV, François de la Verdie, convocò Jean-Charles-Marc-Antoine Vomesle de Neval, considerato il miglior cacciatore di lupi del regno. Il 17 febbraio 1765 de Neval arrivò a Clermont-Ferrand, accompagnato da suo figlio. Verso mezzogiorno del 14 marzo, tale Jeanne Marlet, domiciliata a Mas de la Vessière, si trovava davanti alla propria casa con tre dei suoi figli. Allertata da un rumore, si rese conto che sua figlia di 9 anni era appena stata trascinata via dalla bestia. Una figlia della Marlet, Jean Jouve, si gettò allora sulla belva, la quale mollò la presa, ma pochi istanti dopo tornò alla carica attaccando Jean-Pierre Jouve, di 6 anni. La sorella lo difese e l'animale rinunciò all'attacco e fuggì. Jean-Pierre, comunque, morì 5 giorni dopo a causa delle ferite riportate. Come ricompensa per il suo atto eroico, la giovane Jean Jouve ricevette dal re Luigi XV di Francia un premio di 300 lire. Niente carriera per lei, visto che era una donna. Arrivati nel Gévaudan, gli Eneval, padre e figlio, ebbero inevitabili screzi con il capitano Duhamel, che stava infruttuosamente cacciando la bestia da mesi. Alla fine, l'8 aprile, François de la Verdie, Duhamel e i suoi uomini furono spediti a Pont-Saint-Esprit per lasciare spazio ai Deneval, che però furono lenti a organizzare le battute di caccia, tanto che la prima ebbe luogo solo il 21 aprile, senza comunque sortire alcun esito. Nell'aprile 1765 la storia della bestia si diffuse in tutta Europa e alcuni giornali come il Courrier d'Avignon e la Gazette de France pubblicarono centinaia di articoli e di testimonianze. Il 1 maggio la bestia era ancora vicina al bosco di La Réchauve, fra Les Malcieux e Saint-Alban. Alle 18:30 un uomo vide l'animale dalla finestra della propria casa, chiamò allora i suoi due fratelli, si armarono e uscirono. Anche in questo caso la bestia avrebbe ricevuto 2 colpi di arma da fuoco, sarebbe caduta 2 volte, ma si sarebbe rialzata, riuscendo a scappare. Il giorno dopo, Deneval, che era stato avvertito, si recò sul posto e iniziò le ricerche accompagnato da 20 di uomini. Nel pomeriggio del giorno stesso, una donna venne sbranata a Venteuge. Il 3 maggio il marchese Pierre Charles de Moranger si lamentò con Étienne Lafond dell'inutilità dell'operato di Deneval. Il 18 maggio il marchese inviò una nuova lettera di reclamo a Lafond, mentre le cacce di Deneval continuavano a rivelarsi infruttuose. Deneval, dal canto suo, lamentava di essere male assistito dai propri collaboratori. L'8 giugno, per ordine di Luigi XV, François Antoine, gran portatore di archibugio del re, partì da Parigi per il Gévaudan, accompagnato da suo figlio, Robert François Antoine de Boterne, da 8 capitani della Guardia Reale, 6 guardiacaccia, 1 servitore e 2 segugi. Il 22 giugno, François Antoine arrivò a Malzieu e inizialmente si unì ai Deneval durante le loro battute di caccia. I Deneval però il 28 luglio lasciarono la regione per ordine del re. Secondo Antoine la bestia non era altro che un lupo, ma nonostante la grande esperienza non riuscì da subito a trovare l'animale. Domenica 11 agosto organizzò una grande battuta di caccia. Nello stesso giorno Marie-Jeanne Vallée, perpetua 20enne del parroco di Polac, venne aggredita dalla bestia mentre stava attraversando un ponte in compagnia di altre contadine. Le ragazze indietreggiarono, ma la bestia si avventò sulla Vallée. Quest'ultima riuscì a conficcare una lancia nel petto dell'animale, che cadde nel fiume e poi scomparve nel bosco. La storia raggiunse rapidamente Antoine, che si recò sul posto per verificare che la lancia fosse davvero sporca di sangue e che la bestia fosse davvero stata ferita. La lancia era sporca di sangue, ma chissà se era vera anche la storia della perpetua. Le ricompense cominciavano a fare gola a molti ed era molto conveniente che la bestia riuscisse sempre a fuggire miracolosamente. La faccenda in qualche modo andava chiusa e non si poteva tornare dal marchese senza una preda. L'occasione venne quando intorno al 20 settembre 1765 François Antoine venne informato che un lupo di grossa taglia, forse la bestia, si aggirava vicino al bosco dell'abbazia di Chaz, nei pressi di Saint-Julien-de-Chaz. Anche se fino ad allora la bestia non era mai andata da quelle parti, Antoine decise di recarsi sul posto e fece circondare il bosco da 40 tiratori. François Antoine avvistò l'animale, mirò alla testa, sparò e lo atterrò, uccidendolo. Secondo il rapporto ufficiale redatto, questo animale era un grande lupo del peso di 45 kg. Il corpo venne portato a Sog ed esaminato da un medico. Pare che un gruppo di bambini, che tempo prima avevano visto la bestia, ricevette pressioni da Antoine affinché identificassero nella carcassa l'animale che avevano visto. Antoine de Boterne, figlio di François Antoine, caricò poi l'animale sul suo cavallo, lo portò a Clermont-Ferrand e lo fece impagliare. Il 1 ottobre Antoine de Boterne arrivò a Versailles, dove la bestia fu presentata al re Luigi XV e venne esposta nei giardini reali. Durante questo periodo François Antoine e i suoi uomini rimasero in Alvernia e continuarono a cacciare nei boschi vicino all'abbazia di Chaz, dove era stata segnalata la presenza di altri lupi, l'ultimo dei quali venne abbattuto il 19 ottobre. François Antoine e i suoi assistenti lasciarono la regione il successivo 3 novembre. Ufficialmente la bestia del Gévaudan venne uccisa dal gran portatore di archibugio del re, François Antoine. Il tutto fu confermato nel 1770, quando a François Antoine fu concesso il diritto di raffigurare un lupo morente nel proprio stemma araldico. La carcassa impagliata venne successivamente spostata ed esposta per alcuni anni in giro per la Francia. L'interesse svanì nel tempo e l'animale restò per decenni nei magazzini del Jardin des Plantes di Parigi, dove fu attaccato dalle tarme, perse il pelo e infine fu distrutto all'inizio del XX secolo. Il mese di novembre trascorse senza che fosse segnalata alcuna nuova aggressione e la gente pensò che Antoine avesse davvero ucciso il mostro che terrorizzava la regione. In una lettera del 26 novembre, infatti, Lafon scrisse: «Non si sente più nulla che abbia a che fare con la bestia». Nonostante ciò si sparse la voce di nuovi attacchi a Sog e Wish. Queste aggressioni furono episodiche e Lafont non sapeva se attribuirle nuovamente alla bestia o a normali lupi. Il 1 gennaio 1766, De Montluc, in una lettera all'intendente dell'Alvernia, affermò che la bestia era riapparsa. Quest'ultimo avvertì il re, ma Luigi XV non volle più sentir parlare della questione, che politicamente doveva considerarsi chiusa. Da quel momento i giornali non riportarono più le aggressioni, che continuavano a verificarsi nel Gévaudan e nel sud dell'Alvernia. Il 24 marzo a Marvejols vennero convocati gli stati particolari del Gévaudan. Étienne Lafon e il marchese Jean-Joseph Daché consigliarono di avvelenare alcuni cadaveri di cani e di trasportarli nei luoghi abitualmente frequentati dalla bestia. In primavera gli attacchi si moltiplicarono e la popolazione si rese conto che la salvezza, questa volta, non poteva arrivare dal re. La bestia però non sembrava più coprire un territorio vasto come all'inizio, venendo segnalata solo sui monti Mouchet, Grand e Chauvet, distanti circa 15 km l'uno dall'altro. La bestia continuò i suoi attacchi per tutto il 1766, ma il suo modus operandi sembrava cambiato. Adesso l'animale era meno intraprendente e più attento. Ogni trappola si rivelava vana e ogni battuta di caccia andava a vuoto. All'inizio del 1767 il numero delle aggressioni calò leggermente, ma in primavera si segnalò un aumento. Il 18 giugno venne riferito al marchese d'Apcher che il giorno prima la bestia era stata vista nelle parrocchie di Nozeroles e di Desge, dove aveva ucciso Jean Bastide, di 19 anni. Il marchese decise di organizzare una battuta di caccia in questa regione, sul monte Mouchet e nel bosco di Tenazer, per il giorno successivo, 19 giugno, accompagnato da alcuni volontari, tra cui Jean Chastel, noto per essere un ottimo tiratore. Chastel caricò il suo fucile con pallettoni e uccise un grosso animale, simile a un lupo, nei pressi di Auvers. La carcassa venne caricata su un cavallo e portata al castello di Besque. Il 25 giugno, cioè 8 giorni dopo che Jean Chastel ebbe ucciso la belva, un altro grosso lupo fu abbattuto alle Bessires Saint-Marie da tale Jean Terris. Le aggressioni cessarono in tutto il Gévaudan. Il vescovo premiò Jean Chastel con 72 lire il 9 settembre, Jean Terris con 78 lire il 17 settembre e il 3 maggio 1768 una somma di 312 lire andò ai cacciatori che avevano accompagnato Chastel e Terris. Il 19 giugno 1767 la bestia, abbattuta da Chastel, fu portata al castello di Besque, residenza del marchese d'Apcher, dove un avvocato redasse un verbale e un chirurgo esaminò la carcassa. L'animale venne poi impagliato ed esposto al castello di Besque, dove rimase una dozzina di giorni. La ricompensa di sole 72 lire lasciò Chastel con l'amaro in bocca, tant'è che dopo la morte di Chastel, avvenuta nel marzo 1789, uno dei suoi figli iniziò un procedimento legale per ottenere il resto della ricompensa e rivendicò ben 4.500 lire, che le vicende della storia, tra cui la Rivoluzione francese, resero impossibile recuperare. La tradizione descrive l'animale lungo complessivamente circa 129 cm, coda esclusa, alto 77 cm e pesante 55 kg. Il rapporto fatto sull'autopsia della bestia uccisa da Chastel fornisce in più dettagli sulle fauci, indicando che la mascella superiore era composta da 20 denti, cioè 6 incisivi, 2 canini e 12 molari. La mandibola, invece, aveva 22 denti, 6 incisivi, 2 canini e 14 molari. La dentatura identifica senza dubbio l'animale come un canide, ma ciò che colpì di più fu per l'appunto la stessa conformazione facciale incredibilmente deforme e robusta, con i muscoli della mascella altrettanto robusti e molto sviluppati, i quali pare superavano i 3 kg di peso. Di conseguenza la potenza del morso doveva essere parecchio devastante. In base all'autopsia effettuata sul cadavere, si ipotizzò inizialmente che poteva trattarsi del risultato di un incrocio tra un cane molossoide, tipo bulldog, ed un lupo. Un'altra ipotesi indica che è altrettanto possibile che si trattasse di un lupo affetto da acromegalia, una forma di gigantismo che colpisce soprattutto il muso e gli arti, deformandoli in modi spesso imprevedibili. Ma era davvero quella la bestia del Gévaudan? Le ipotesi furono decine e decine. C'è chi disse che non fosse un solo animale, ma molti. Chi ipotizzò fosse un giovane leone, fuggito chissà da dove, forse da qualche circo. Chi incolpò l'isteria collettiva. Chi pensò a un licantropo. Chi urlò al complotto e chi pensò che il lupo avesse due zampe e fosse un assassino umano che nascondeva il suo operato dietro l'ombra della bestia. Colpisce, infatti, che le vittime fossero tutte giovanissime e spesso di sesso femminile. Venni a sapere che nel 1792 un essere simile, detto la bestia di Cusago, era comparso nel Ducato di Milano. La prima vittima fu Giuseppe Antonio Gaudenzio, un bambino di 10 anni, figlio di pastori, che scomparve nel bosco di Cusago il 5 luglio 1792 mentre cercava una vacca smarrita. Furono trovati il mattino successivo il bambino ucciso con i vestiti sporchi di sangue e la vacca ancora viva. 4 giorni dopo, a Limbiate, a circa 21 km da Cusago, la bestia aggredì un gruppo di ragazzi mentre sorvegliavano il loro bestiame. I giovani si rifugiarono su un albero per poi discendere una volta che la bestia fu fuori dalla loro vista. L'animale però tornò e uccise Carlo Oca, di 8 anni, trovato poco dopo dalla folla che gli accorse in aiuto, ma parzialmente divorato. Il 10 luglio 1792 fu segnalata la morte della piccola Giuseppina Saracchi, aggredita mentre percorreva con sua sorella la strada da Corbetta a Cascina Piobba, a circa 14 km da Cusago. Dopo questa morte, la gente visse un periodo di psicosi collettiva, durante il quale la bestia venne persino identificata come una iena fuggita da un circo. L'ipotesi si basava sul fatto che pochi mesi prima un certo Bartolomeo Cappellini aveva esposto a Milano 2 iene ingabbiate, ma ne aveva solo una quando raggiunse Cremona. Egli dichiarò che l'esemplare smarrito fosse morto e seppellito, ma cambiò successivamente storia dicendo che l'aveva consegnato ad un socio. I sospetti a suo riguardo aumentarono quando poco dopo fuggì in Veneto per poi scomparire del tutto. Ci furono altri attacchi, una vera e propria strage nell'agosto del 1792. Erano tutti bambini. Antonia Maria Beretta, di 8 anni, il giovane Agosto Domenico Cattaneo, Giovanna Sada, di 10 anni, Regina Mosca, di 12 anni, Dionigi Giussano, di 12 anni, Anna Maria Borghi, di 13 anni, la giovane Giuseppina Re, la giovane Maria Antonia Rimoldi e Giovanna Bosone, di 12 anni, che venne gravemente ferita ma si salvò miracolosamente. Vennero uccisi proprio alle porte di Milano e il panico dilagò, finché a settembre si catturò una vecchia femmina di lupo malata e moribonda e si decise di chiudere la vicenda attribuendo ad essa le colpe della bestia e far cessare l'isteria collettiva. Il corpo imbalsamato venne esposto a pagamento di mezza lira in locali attigui Piazza Duomo e poi venduto dai sacerdoti al Museo di Storia Naturale di Pavia. Tante altre storie fu informato per lettera da varie parti d'Europa. Dovunque ci fossero foreste e bambini lasciati da soli nei pressi, la bestia compariva in varie forme, con la testa porcina, orecchie da cavallo, criniera e pelo rossicci a farne strage. Se sia stato sogno o isteria, non so dirlo a tutt'oggi, nonostante le mie ricerche e i miei studi, che mi hanno lasciato molte più domande che risposte. Stasera sono uscito al calare del sole e sono andato a passeggiare vicino alla grande foresta che si stende fino ai confini della città in cui mi sono ritirato e ho guardato a lungo in quella nera oscurità, pensando che ad ogni tratto avrei visto brillare gli occhi selvaggi della bestia. Ma forse era davvero scomparsa o non gli interessava un vecchio col bastone ormai alla fine dei suoi anni. Ma quando mi sono voltato ho sentito un fruscio tra i rami del bosco e ho avvertito una presenza, fuori o dentro di me, non saprei dirlo, che mi ha scatenato l'urgenza di accelerare il mio passo malfermo senza voltarmi. Non so come, nonostante le gambe quasi non mi reggano più, ho iniziato a correre, gettando il bastone e non mi sono fermato finché non sono arrivato al portone di casa. L'ho aperto e me lo sono richiuso alle spalle, sedendo sul pavimento per recuperare il fiato spezzato. Quando stavo per rialzarmi, ho udito un ringhio profondo dall'altra parte del portone e il rumore di due zampe dotate di unghie robuste appoggiarsi su di esso. Ho sprangato il portone, sono salito in camera e ho finito di scrivere queste note che affido ai posteri che vorranno leggerle, con un avviso che voglio lasciare a chi in epoche future si sentirà sicuro e spavaldo come me. La bestia non è morta, la bestia sta solo dormendo finché la fame la sveglierà quando meno ve lo aspettate. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!